Come ogni lunedì, 19:32 minuti, torna Scanner, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto collegato via Skype con noi c'è Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio, buonasera.
Buonasera ragazzi, direttore ride sempre.
Sempre.
Sì, io
sempre.
Sono entusiasta, d'altra parte se non sono entusiasta quando vedo Giulio Dini che devo pensare, scusami, invece
no,
è una cosa positiva.
Ma che sei entusiasta? Appena mi vedi ti scappa dal ridere.
No, oggi tra l'altro sarei anche un po' offeso perché non vedo dietro il solito schermo, però va bene lo stesso.
C'è un cambio di location.
Però vi ho messo delle scale elicoidali.
Ah, e quindi torniamo diciamo al discorso, va bene.
Questa è una grande cheat riferita allo stadio Franchi per chi non fosse diciamo avvezzo. Ecco,
sì, vabbè, ma dico mi sto preparando al grande freddo.
Al grande freddo.
Sì, tra l'altro diamo una breaking che ci arriva in questo momento anche dai colleghi di Sky, che sarebbe stato deciso l'esonero di Iachini.
Quindi vi terremo aggiornati. Vi terremo aggiornati anche su questo. Il Maddai
a bagnomaria da qualche settimana.
Il Maddai di Giulio Dini è già un virgolettato piuttosto eloquente sul suo pensiero sull'operato di Iachini, che allena, caro Giulio.
No, sulla situazione in genere.
Sulla situazione in genere. Ma Beppe
questa
Iachini,
al di là di quella panchina lì.
Certo, al di là della sua difficoltà personale, non difficoltà, è comunque un allenatore che appartiene ad una ristrettissima elite delle ricche del calcio italiano. Meno ricche, più ricche, ma certo rispetto ad una Serie B, una Serie C, fa parte di una elite. Ma anche, parafrasando un libro, nel loro piccolo, o per meglio dire nel loro essere grandi, le grandi si incazzano, o per meglio dire, Giulio, sono in affanno. Paroloni grossi, 19:34 esclusiva. Che succede a queste big, a questi ricchi del nostro amato calcio?
I nostri ricchi hanno finito la benzina, perlomeno è quello che sostengono ormai da almeno un paio di mesi. Una volta iniziato il campionato e visto che qual era il percorso da fare, che la prospettiva di recuperare la normalità era davvero difficile, hanno cominciato a gridare aiuto. È un momento di allarme anche per il calcio dei ricchi, che ha perso 200 milioni si dice la prima ondata, per intendiamoci così. Allora,
le parole e i termini amati da Giulio Dini.
Come?
No, dicevo, prima ondata, che fa parte della lista dei termini particolarmente amati da te, Giulio.
Ragione.
Sì, ma ne sto raccogliendo altri.
Certo, sì,
andremo ad ampliarla. Quindi da marzo fino alla conclusione della stagione c'è stata una perdita di 200 milioni e si prevede che se perlomeno il campionato di Serie A rimarrà così come è partito, se ne perdano altri 400. Buona parte derivati dal cosiddetto ticketing e quindi dall'assenza del pubblico. Ricordiamoci fino a pochi anni fa che il pubblico ci fosse o non ci fosse quasi interessava relativamente, l'importante è che arrivassero i diritti televisivi. E una parte ovviamente dagli sponsor, che all'inizio di questa stagione sono stati meno generosi. Quindi vi è preoccupazione sulla capacità di riuscire a finire la stagione.
In questo contesto, Giulio, si è detto, ma se vogliamo anche negli anni precedenti, che alla fine le gambe del tavolo Serie A fossero sempre rappresentati dal broadcaster e quindi in questo caso da Sky. Sky che però, al netto di meno abbonati, non ha perso da un punto di vista di ricavi, o quantomeno nel terzo trimestre ha registrato un ottimo risultato.
Sì, questo è, come dire, questo è un elemento sul quale sicuramente, riagganciandomi alla polemica che ho fatto un minuto fa, dall'altra parte si deve pensare che comunque costituisce un'ancora di salvataggio, perché il terzo trimestre del network che ha acquisito i diritti di Sky da Murdoch, non mi ricordo se si chiama Comcast, qualche cosa del genere, è comunque un risultato positivo, aumenta del 5,2%, a dispetto di un minor numero di abbonamenti. Si crede che abbia pagato anche la formazione di prodotti, cioè sono stati realizzati dei prodotti, degli eventi, e poi sono stati venduti singolarmente, e questo ha portato a questo segno positivo, e comunque deve essere inteso non soltanto per quello che riguarda il nostro paese, ma anche la Germania e soprattutto la UK. Mm-hmm.
E in questo caso, Giulio, poi tra poco faremo anche un approfondimento con il nostro ospite di oggi.
Sì.
Come si risolve la questione? Cioè, alla voce rimedi, cosa inseriamo?
Questa è una bella domanda, eh?
Lo leggo al Madai di prima. Ma qui, allora, parafrasando, ahimè, la medicina, qui bisogna guardare se dobbiamo pensare al sintomatico, quindi a qualcosa che risolva nell'immediato e risollevi nell'immediato il malato, oppure a una vera e propria terapia. Il sintomatico potrebbe essere, ne ha fatto accenno anche il presidente della Lega, potrebbe essere la fissazione di un salary cap, ma francamente mi sembra più una soluzione che possa cominciare a dare dei frutti nel medio periodo, e magari anche una cosa giusta in un periodo in cui si cerca di mettere tetti a tutto. Mi sembra corretto anche fare una valutazione di questo genere, se deve servire poi a garantire le categorie inferiori, perché stiamo parlando di un movimento che interessa tantissima gente, tantissimi professionisti, tantissime società, decine di migliaia di società.
Tenendo presente però, che anche dalla UEFA, no, per le squadre che andranno avranno anche, diciamo, un contributo inferiore nei prossimi anni, quindi va aggiunto anche questo, no?
Sì, e per questo Dalpino faceva leva su questa necessità, chiamando a gran voce anche le istituzioni europee, ritenendo, dal mio punto di vista, giustamente un intervento della UEFA perché coordini una soluzione di questo tipo. È chiaro, perché sennò poi si creano degli squilibri che vanno poi inevitabilmente ad incidere anche sulla regolarità delle competizioni. Ma siccome non tutti i mali vengono per nuocere, questo potrebbe essere anche l'occasione per fare questa considerazione, magari possiamo mettere mano in maniera un pochino più profonda al sistema, anche perché le società, attraverso la Lega di Serie A, io mi riferisco in questo momento alle società di Serie A, hanno fatto espressamente riferimento alla necessità che il governo riconosca loro dei ristori, cioè tutto quello che hanno perso a causa, tra virgolette, anche se è un'espressione che metterei bembe tra quelle da bandire, sì, anche a causa dei provvedimenti restrittivi, cioè mi hai impedito di avere pubblico, allora mi devi dare ristoro.
Questa parola, ristoro, no, che è diventata comunque, che un giorno seguiremo e ci tormenterà. Ristoro,
il senso di quello che del tema che stiamo appunto lentamente svelando è che anche i ricchi piangono, come diceva una vecchia telenovela messicana.
È vero.
di tanti anni fa, prima ancora che io nascessi, quando invece Nick era già in età assolutamente adulta. Ma per allargare, tornando seri, la discussione,
sì, ovviamente, detto io sono ultracentenario,
detto col sorriso, ovviamente, per tornare seri, per parlare un po', insomma, anche di questa situazione economica dei ricchi del nostro calcio, salutiamo un grande esperto del settore come il collega della Gazzetta dello Sport, Marco Iaria. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Grazie a te di averlo accettato. Prego Giulio.
Buonasera Marco, grazie di essere con noi. Parlavamo del problema che stanno lamentando i grandi club, e hanno bussato alla porta del governo. Tu credi che sia stato legittimo, comunque fondato, andare a richiedere un ristoro da parte del governo, tenuto conto che comunque l'azienda calcio è un'azienda che in termini di contributi fiscali dà un bel sostegno a questo paese?
Marco.
Sì, sai, è difficile rispondere in maniera netta, perché da un lato è vero che il calcio è un'industria a tutti gli effetti, che porta un enorme gettito al fisco, oltre 1 miliardo di imposte all'anno, che genera un indotto, se prendiamo tutta la filiera calcistica, di 5 miliardi oltre ai 5 di fatturato diretto, e quindi parliamo di un giro d'affari, compreso l'indotto, di 10 miliardi di euro all'anno. Detto questo, il problema direi è risolvibile per quelle che sono le norme, per quella che anche, diciamo, che sono i rapporti diplomatici tra i club, tra i vari organismi competenti, è quello del costo del lavoro, che ha assunto delle dimensioni non solo insostenibili in termini assoluti e in relazione al fatturato, al giro d'affari che si è fermato o comunque si è contratto parecchio, ma proprio per le proporzioni, no, che ha assunto. Noi parliamo di un costo del lavoro ormai di 1 miliardo e 800 milioni all'anno per la Serie A, con casi clamorosi di stipendi milionari che vengono elargiti in maniera diffusa. Ecco, in una situazione del genere, con i ristori che vengono chiesti da comparti che sono a rischio sopravvivenza per poche migliaia di euro, si fa fatica poi a concepire un ristoro a quel punto di svariate decine di milioni di euro per il calcio, proprio perché al suo interno c'è un equivoco di fondo che il Covid non ha fatto che mettere in risalto, ma covava già, e cioè quello dei costi che negli ultimi anni sono cresciuti in maniera più veloce, a un ritmo più veloce del giro d'affari, e soprattutto si è trattato e si tratta, a parte alcune sporadiche eccezioni, semplicemente di costi cosiddetti sportivi, non di investimenti per una crescita del movimento nel medio-lungo periodo. Parliamo di costi fondamentalmente legati agli stipendi e ai trasferimenti.
Marco, su questo, scusa se ti interrompo, però a proposito di stipendi, un tema che molto spesso viene ripreso dall'estero, in particolar modo dal mondo americano, l'NBA, non solo, è quello del salary cap. Ti domando, uno, se è fattibile da un punto di vista prettamente nazionale, e due, se invece può essere fattibile solo se fatto tramite l'UEFA.
In nessuno dei due casi, okay, è fattibile per le norme che vigenti. Basti pensare alla libera, diciamo, circolazione delle persone, dei mezzi, dei capitali, della libera concorrenza sul fronte comunitario. E sarebbe auspicabile, anzi sarebbe stato, perché ormai siamo ormai, diciamo così, di fronte alla seconda ondata, e il problema bisognava semmai affrontarlo prima, e cioè al di là delle regole e quindi di un intervento del legislatore, una sorta di patto tra gentiluomini all'interno del mondo del calcio che coinvolgesse tutti i top club e che in qualche modo tutti i top club, i sindacati, le federazioni, le leghe, e che in qualche modo desse conto di questo, cioè della necessità di una compartecipazione dei calciatori e in seconda battuta dei tecnici a questa crisi profonda. È vero che ci sono stati degli accordi singoli, penso a quello della Juventus, la Roma, in misura minore il Milan, anche la Lazio, però sono stati degli accordi tampone, giusto per mettere a posto i bilanci a livello contabile, a mettere a posto per modo di dire, cioè perché comunque si tratta di bilanci con perdite spaventose, per ridurre queste perdite, ma non si tratta di interventi strutturali. Qui invece ci sarebbe bisogno di un livellamento strutturale dei costi al giro d'affari. Perché questo? Perché il giro d'affari delle società non si sa quando tornerà a essere diciamo a sfruttamento pieno al 100%, cioè quando noi potremo immaginare di rivedere gli stati pieni con la libera circolazione delle persone, gli assembramenti che eravamo abituati a vedere, e poi anche lì con un altro punto interrogativo: quale sarebbe, sempre se ammesso che a un certo punto si tornasse, no, agli stadi pieni, quale sarebbe il potere di spesa delle famiglie, dei tifosi medi, no, dopo tutto quello che è successo. Quindi è chiaro che l'unico intervento possibile, quindi non una misura diciamo normativa che neanche interna diciamo al mondo del calcio, perché confliggerebbe con quello che abbiamo detto prima, ma un patto politico, un accordo politico. Però se pensiamo soltanto alla guerra tuttora in corso tra la FIFA e l'UEFA, anche sul tema dei calendari delle competizioni, sfruttamento commerciale delle competizioni internazionali,
non promette niente.
Ci sono proprio le
i presupposti, premesse, ecco, per trovare un punto di intesa. Giulio?
No, direi quindi la risposta del governo è una risposta fondata e comprensibile. Il governo fa sapere che la richiesta della Serie A non è una priorità e, come dire, usando delle espressioni chiamiamole pure elementari, è come se il governo dicesse: ragazzi, se voi buttate i soldi alla finestra non è che poi io possa venire a restituirveli. Però Marco ha fatto cenno a un argomento che secondo me è fondamentale, è quello del costo del lavoro. Io, dal libero professionista, sostengo da sempre, prendendomi anche valanghe di accidenti, che lo status di lavoratore subordinato del calciatore è paradossale, soprattutto ad altissimi livelli, e che questo ancor più paradossalmente abbia degli effetti terrificanti sulle categorie inferiori, dove forse magari sarebbe più giustificato, ma dove le società poi non hanno come le sostanze e la forza per far fronte a questa situazione. Tu pensi, Marco, che anche questo aspetto possa essere toccato? Cioè, abbiamo necessità per forza non solo di mettere tetti agli ingaggi, ma anche di snellire questi contratti, perché diventano insostenibili. Da un lato addirittura adesso per le grandi società, figuriamoci dalla B in giù, che stanno annaspando ovviamente da mesi.
Marco?
Qui tu apri un tema che anche questo direi irrisolvibile, se non con interventi pesanti, cioè quello del calciomercato, delle movimentazioni, perché c'è una parte, una fetta non marginale dei contratti, del costo del lavoro e del costo dei trasferimenti di serie A, serie B e serie C, perché poi ci sono i vari comunicanti che conosciamo, deriva non tanto da, anzi non per nulla, da esigenze tecniche, né tantomeno di, chiamiamola, solidarietà, no, verso la componente calciatori, atleti, no, che se no altrimenti per un pezzo del professionismo starebbe a spasso, ma per esigenze di bilancio. Ci sono movimentazioni, ci sono state soprattutto fino a gennaio delle movimentazioni frenetiche di compravendite per creare plusvalenze spesso arbitrarie, per mettere a posto i bilanci. Le plusvalenze sono arrivate ormai a una quota strutturale prima del Covid di 700 milioni all'anno per la sola Serie A. Con quei 700 milioni si riducevano le perdite che prima del Covid erano di circa 300 milioni. Molto spesso però si trattava di entrate fittizie senza passaggio di denaro, frutto di valutazioni esagerate, gonfiate, di scambi appunto senza passaggio di denaro, soltanto per mettere a posto i bilanci, con una però conseguenza negativa di medio-lungo periodo, e cioè l'incremento dei costi sotto forma di ammortamenti, perché se io compro un giocatore, se io scambio un giocatore con un'altra squadra e attribuisco a quel giocatore un valore molto superiore a quello che quel giocatore effettivamente può darmi e al suo valore di mercato, io potrò ricevere subito una plusvalenza, no? dallo scambio, ma mi caricherò di un costo che in qualche modo non riuscirò a smaltire, a far fruttare in qualche modo sul campo, e rappresenterà quello un peso morto. Se noi poi moltiplichiamo questo singolo caso per le decine e decine di casi in giro per l'Italia, capiamo bene che il tema, quello dell'eccessivo numero, no, dei contratti e quindi di questa area professionistica sovradimensionata, in realtà per una buona parte dipende da un'esigenza che hanno così portato avanti, sì, diversi club, quella di creare queste plusvalenze. Adesso il problema qual è? Che con come abbiamo visto nell'ultimo mercato con il Covid, i prezzi sono, il numero delle operazioni è diminuito, c'è una probabilmente c'è l'inizio di una fase in cui questo effetto di cui parlavo prima, cioè di questo eccessivo costo dei cartellini rispetto al valore di mercato, ecco, c'è un iniziale effetto svalutazione. Vi ricordate, no, all'inizio degli anni 2000 la bolla con le operazioni di grandissimo cabotaggio che poi portarono a buchi di bilancio, a una legge dello Stato, la spalma ammortamenti, che consentì a molte società di salvarsi. Qui siamo all'inizio, a causa della pandemia, di questa fase in cui diversi club, pensate alla Juventus, al Milan, all'Inter, si è andato a guardare l'ultimo bilancio, anche la Roma, tutte queste società hanno appesantito il bilancio di svalutazioni di cartellini, perché si è cominciato in qualche modo a tener conto di questo effetto, no?
Sì.
Di questo effetto negativo, ed è per questo parlavo di, come dire, misure pesanti. Cioè le misure pesanti sono quelle, nel momento in cui tu hai quei costi e decidi di annullarli, di sopprimerli, e quindi dietro quei costi, quei contratti, chiaro che crei dei buchi a bilancio, non c'è dubbio.
Chiaro. Marco,
però potrebbe essere un passaggio sbagliato quello, ecco.
Marco, grazie, il tema è effettivamente complesso, quindi sicuramente torneremo a sentirci. Grazie per la disponibilità e la consueta chiarezza. Alla prossima.
Marco, grazie Marco. Complimenti, anche direi che candiderei Marco a realizzare un progetto di ristrutturazione di questo calcio, perché non credo che ci siano figure così competenti all'interno.
Assolutamente. E tra l'altro, Giulio, visto che abbiamo 90 secondi, poi avremo modo di parlare di Serie B, di Serie C, però c'è un tema molto, credo, più importante che noi qui da TMV Radio, da Stadio Aperto, cerchiamo sempre di tener vivo, e che è quello dei dilettanti. Prego.
Che i dilettanti che è la fonte non fanno di tutto. Audience. C'è
è
anche
chiaro.
Il paradosso, no? Che non salvo il calcio dei ricchi, però tutto sommato il fatto che il calcio dei ricchi vada avanti mi fa un po' distrarre, ecco, tutto mi dà una mano in questo periodo così difficile. Però ai dilettanti non ci si pensa. Ha fatto notizia l'intervento di Lele Adani a questo proposito, che, come dire, non si tira indietro, non tira indietro mai la gamba. E non tanto per una provocazione che l'ho sentito, ma proprio per convinzione, ha invitato i professionisti di Serie A a autotassarsi con un 5% per permettere alle società dilettantistiche, dalle quali molti di loro provengono, di poter attingere magari per una loro sopravvivenza. E questo è un argomento che va un pochino oltre quello di cui stavamo parlando, ma al di là delle difficoltà è indubbio che le disuguaglianze siano davvero notevoli e che tutto sommato questa idea di Lele è un'idea che potrebbe anche essere cavalcata, probabilmente mai realizzata come quelle di cui abbiamo parlato prima, ma sicuramente utile a sensibilizzare chi ha le competenze per poi mettere mano a delle riforme per poter creare minori disuguaglianze possibile, maggior equilibrio, che poi in fondo è quello che chiedeva anche la stessa Associazione Italiana Calciatori con Umberto Calcagno, che diceva: sì, i problemi li vediamo adesso, ma c'erano anche ieri, il Covid ce li ha solo aumentati.
Giulio, grazie.
Ciao Giulione, a lunedì prossimo.
Ho fatto 90 secondi.
Sei stato perfetto, senza nemmeno recupero, alla grande.
Puntuale.
Preciso.
Puntualità svizzera. Ciao Giulio.
Ciao Giulio, a lunedì.
A lunedì. Grazie a Giulio Dini, Stadio Aperto torna domani a partire dalle 17. Ciao.